Notte dei Folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli. Quinta stagione. Sedicesimo episodio.
L'Italia guarda all'indipendenza energetica per progressivamente lasciare le fonti fossili e per puntare su un mix energetico dove ci siano rinnovabili, ci sia l'idrogeno, ci sia anche il nucleare.
Verso un buddismo informatico. Prima che effetto di una moda, l'interesse e la curiosità crescente nei riguardi delle filosofie orientali è indice di una profonda trasformazione nel modo di concepire e vivere la soggettività nelle nostre società. Senza voler ridurre la complessità di questo fenomeno a un unico schema esplicativo, bisogna tuttavia constatare come non sia del tutto estraneo al movimento postmoderno di decostruzione del soggetto che, come noto, in gran parte trae origine dal rovesciamento epistemologico operato da Wiener e colleghi. A tal proposito, in Le culte dell'Internet, Philippe Breton rintraccia i legami, ancora troppo ignorati, tra il modello informatico, la tendenza orientaleggiante della controcultura americana e le nuove tecnologie dell'informazione. Dal fondatore di Apple, Steve Jobs, capofila della microinformatica diventato monaco buddista, alla conversione del biologo e cognitivista Francisco Varela, passando per Bateson che adocchiava le spiritualità orientali, fino al cyberspazio di Pierre Lévy, le religiosità informatiche puntano risolutamente verso l'Oriente e il buddismo. A giudicare dalla popolarità di opere come Il Tao della Fisica di Frithjof Capra del 1975 e Computer Zen di Philip Toshio Sudo del 1999, è difficile ignorare il legame tra la fascinazione per le spiritualità orientali e la cultura tecnoscientifica. Né Il principio di umanità, d'altronde, Jean-Claude Guillebeau ha analizzato questa
presunta corrispondenza tra certe trasgressioni tecnoscientifiche contemporanee e la tradizione buddista.
Bisogna precisare che si tratta di un buddismo immaginario assai lontano dalle tradizioni ancestrali che l'hanno visto nascere e diffondersi in diversi contesti geografici e storici. Affermare, come fa l'autore di Computer Zen, che il linguaggio binario è naturalmente legato allo yin-yang e trasporre le regole della meditazione al digitare su una tastiera di computer, in effetti fa sorridere gli orientalisti seri. Eppure, questa infatuazione è indice di un cambiamento in profondità del nostro universo culturale sotto l'effetto del paradigma informatico. La seduzione esercitata ai giorni nostri dal buddismo si basa sul rifiuto del soggetto, sulla frammentazione dell'ego nel molteplice e sul culto della differenza. All'illusione dell'io, alla marcata razionalità occidentale e al principio di unicità degli esseri, la via di mezzo contrappone il vuoto, il paradosso e l'eterno movimento. Come sottolinea Bernard Faure, il buddismo è, per riprendere un'espressione di Michel Foucault, un
pensiero del fuori.
Ricordando come Foucault, che nel 1978 soggiornò in Giappone in un monastero zen, avesse una forte fascinazione per il buddismo. Sradicato dal suo contesto storico e sociale, il buddismo fa eco al pensiero postmoderno, almeno secondo quanto dimostra lo specialista di religioni Faure.
La definizione buddista di assenza dell'io, la concezione della personalità come formata da una serie di aggregati fisico-psichici, il paragonare la coscienza a una cipolla, i cui strati successivi non nascondono alcun nocciolo duro, oppure il corpo a un miraggio, sono tutti tratti che ricordano la decostruzione apparente dell'unità personale del soggetto corporeo, così come si ritrova in certi pensatori della postmodernità quali Gilles Deleuze e Félix Guattari.
Anche se le macchine desideranti degli autori dell'Anti-Edipo in un certo senso si collegano ai corpi trasparenti dei buddhisti, è meglio parlare di un neo-buddismo informatico, vista la grande distanza che separa le tradizioni orientali dalla cultura postmoderna. Se si prende sul serio l'affermazione di Peter Sloterdijk in Il sole e la morte, secondo cui
Lacan vuole giungere a una specie di buddismo,
possiamo immaginare quanto l'impronta intellettuale di questo neobuddismo informatico possa prendere deviazioni filosofiche ancora inesplorate. Il rovesciamento della prospettiva culturale, sotteso all'emergere di un neobuddismo informatico, non si può comprendere senza tener presente l'anti-umanismo e il rifiuto radicale dell'eredità giudaico-cristiana propugnato da ormai più di 70 anni dal paradigma cibernetico. Eppure, l'idea di autonomia soggettiva su cui poggia l'edificio democratico è difficilmente pensabile al di fuori di questa eredità. Illuminante in tal senso è la dimostrazione teorica del legame primordiale tra cristianesimo e modernità politica data da Marcel Gauchet in Il disincanto del mondo. La particolarità storica del mondo cristiano risiedeva, secondo lui, nell'esteriorità incommensurabile della trascendenza divina che, per essere compresa dagli uomini, ha dovuto incarnarsi. Oltre ad accordare un posto e un valore centrali all'individualità soggettiva, l'incarnazione di Cristo certifica l'alterità radicale della figura divina, La storia della cristianità appare allora come quella di un progressivo arretramento dell'aldilà rispetto alle faccende umane. Storia nel corso della quale il soggetto diventa, poco alla volta, il depositario del suo destino terreno. Partendo da questo presupposto, è più facile misurare le conseguenze possibili per le nostre democrazie dell'attuale reincantamento del mondo a cui partecipa il neo-buddismo informatico. Non si sottolineerà mai abbastanza la distanza che separa la reinterpretazione moderna del buddismo dal suo contesto d'origine. Infatti, come spiega For,
il dogma dell'assenza dell'io non restituisce appieno la complessità della dottrina del primo buddismo.
I primi buddisti erano persone che avevano fatto delle rinunce, individui che, avendo rinunciato volontariamente al mondo e alla società, si erano ritrovati in una posizione particolarmente nuova, quella di essere degli individui a pieno titolo. Secondo la formula dell'antropologo Louis Dumont, costoro erano infatti degli
individui fuori dal mondo.
La negazione dell'io attraverso il ritiro e la meditazione devono perciò essere considerati nei primi buddisti come una forma di affermazione dell'individualità in un mondo divenuto troppo opprimente. Siamo lontanissimi dal neobuddismo informatico che al contrario nutre il narcisismo esacerbato delle nostre società. L'odierna decostruzione del soggetto è accompagnata in effetti da un individualismo senza limiti e da un ripiegamento su di sé, con tutto quel che ciò significa in termini di disimpegno politico. C'è da dire che questa volontà di fuggire il mondo risponde nella società contemporanea a un sentimento crescente di vuoto interiore, come sostiene Alan Ehrenberg in La fatica di essere se stesso. Questo paradosso ritorna con forza ancora maggiore allorché si affronta, come ci apprestiamo a fare, le questioni relative all'ingegneria genetica e all'immaginario postumano.
Quindi abbiamo approvato il documento generale che riguarda positivamente all'uso del nucleare, anche perché è una delle fonti meno inquinanti in assoluto. Lo ha ribadito anche la Commissione europea nel documento sulla tassonomia. Sia per la lotta al cambiamento climatico, sia per la nostra indipendenza energetica, è giusto guardare con grande attenzione, per quanto ci riguarda, al nucleare di quarta generazione. D'altronde noi siamo la patria di Enrico Fermi, anche dal punto di vista della ricerca siamo all'avanguardia, il nostro saper fare lo possiamo presentare agli altri.
Nell'era della nuova intelligenza artificiale tutto diventa verde e digitale. La parola chiave, Digital Green.
Então, se é guardião da floresta, é um grande desafio.
Essere un guardiano della foresta è una grande sfida, perché devi affrontare diversi rischi, minacce di morte, minacce economiche, minacce fisiche, minacce tecnologiche. Questo perché anche i nemici della foresta usano la tecnologia, ma la usano contro la foresta. È una cosa molto dura essere un guardiano digitale della foresta.
Da foresta digital.
Droni, sensori, satelliti, la tecnologia utilizzata per difendere la foresta trasforma alberi indigeni in guardiani e entrambi in cittadini digitali. Nell'Alto Rio Guarmà gli alberi, indossati i sensori che rilevano le vibrazioni, avvisano gli indigeni se qualcuno si avvicina per abbatterli. I Kawaiba del Rio Pardo usano i droni per combattere gli incendi e i Paiter Surui utilizzano GPS e telefoni satellitari anche per mappare piante che solo loro finora riconoscono. Le tribù e la foresta stanno digitalizzando le antiche connessioni spirituali come ultimo tentativo di salvezza.
A Amazônia está vivendo uma guerra invisível que o Brasil não conhece.
L'Amazzonia sta vivendo una guerra invisibile che il Brasile non conosce, che tutto il mondo non conosce. Ma vi dirò una cosa, noi guerrieri della foresta non ci fermeremo mai, non ci piacciono le ingiustizie. Noi continueremo resistendo.
E noi continueremo resistindo.
Quella che vedete qui è Chay Surui, figlia del capo indigeno Almira, attivista e influencer. Qui la vediamo a maggio scorso, quando alcuni allevatori volevano impedirle il passaggio verso una postazione Funai, una zona di diplomazia per i primi contatti con l'uomo bianco. Imbracciato lo smartphone, ha costretto il presidente Lula a intervenire dal Giappone, dove si trovava per il G7. Dopo anni di sopraffazione avvenute nel silenzio, i giovani nativi si sono appropriati dei social e della tecnologia per ingaggiare una battaglia in difesa di quello che rimane dell'Amazzonia.
My name is Chay Surui. I'm 24.
Mi chiamo Chay Surui, ho solo 24 anni. La mia gente vive nella foresta amazzonica da almeno 6.000 anni. Mio padre, Almir Surui, mi ha detto che dobbiamo ascoltare le stelle, la luna, gli animali e gli alberi.
La nave dei folli è lieta di presentare Futuro Onnipresente. Spunti di riflessione su limiti e possibilità della resistenza all'avvenire cibernetico nell'epoca del totalitarismo scientista.
Quinto episodio.
Millions in California are dealing with the dangers of extreme heat and rapidly spreading wildfires. 103 degrees in downtown Los Angeles, 112 in Burbank, as climate change continues to yield record temperatures.
Get out of the road!
Relax!
Turbulent last year and a half. This has been a time where we have been reminded of how vulnerable we are. But we have also been reminded of how fast things can change and be turned completely upside down. In some parts of the world, we have experienced what it is like to truly treat an emergency like an emergency and to change social norms. And all this has happened. Of course, the climate crisis hasn't disappeared, and we have not disappeared. The concentration of CO2 in the atmosphere hasn't been this high for at least 3 million years. It is clearer than ever that no political party is doing close to enough. But it's even worse than that. Not even their proposed commitments are close to being aligned with what would be needed to fulfill the Paris Agreement. If we want to ensure a safe present and future on planet Earth, we need to be active democratic citizens and go out on the streets like we are doing today.
Capitolo numero 4. Ambientalismo verde metallizzato. Prima parte.
To take real climate action. We must never give up. There is no going back now. But we can still turn this around. People are ready for change.
People.
We want change. We demand change. And we are the change.
Diventato movimento internazionale sotto la spinta di campagne mediatiche e lobby economiche, una nuova corrente ambientalista ha raccolto numerose adesioni a partire dai paesi anglofoni e in generale del nord del mondo per poi diffondersi un po' ovunque, rilanciando un certo riformismo di sinistra grazie alla possibilità di mobilitare numeri impressionanti di persone offerta dai nuovi canali di comunicazione. Una delle principali caratteristiche dell'orientamento di gruppi che vanno da Extinction Rebellion a Friday for Future, passando per tutta una serie di varianti internazionali o locali, è un millenarismo apocalittico che sventola la minaccia di catastrofi che vanno dal surriscaldamento del pianeta alla scomparsa della specie umana. In parallelo, però, non si disdegna la frequentazione di parlamenti, congressi governativi o summit economici mondiali, nella convinzione che si debba fare pressione diretta sui decisori, con l'obiettivo manifesto di far cambiare idea a lor signori e intraprendere la strada virtuosa in nome della salvezza del pianeta. È il classico giochino già visto con l'altermondismo all'epoca dei social forum. Dato che la globalizzazione non si può fermare, limitiamoci a mitigarne le storture e creiamone una equa e solidale, ponendola sotto il controllo di stati ed entità sovranazionali. Dato che il progresso non si può arrestare, impadroniamoci dei mezzi di produzione e adoperiamoli per il bene comune. In accordo con i tempi in cui viviamo, il luogo prediletto dove prolifera questo ambientalismo millennial e millenarista è internet. Anche per far proseliti si adoperano in modo massiccio e indiscriminato quelle stesse reti elettronico-sociali, ampiamente responsabili della catastrofe ecologica in corso.
Essendo preponderante il contributo della galassia informatica all'aumento tanto dell'estrazione mineraria quanto del consumo di energia.
La fascinazione per il mondo virtuale e tecnologico è ribadita anche negli incontri in presenza, quelli che un tempo erano i raduni ecologisti. che tra l'altro si sono trasformati in eventi che ricalcano in tutto e per tutto quelli di università e aziende. La lezione frontale dell'esperto, coadiuvato da lavagne elettroniche o videoproiezioni,
dove questioni complesse sono riassunte in slogan scarni e asettici,
quasi sempre sostituisce il confronto orizzontale tra semplici individui, col risultato che idee e prassi politiche calano dall'alto e non sono discutibili se non negli infimi dettagli. All'interno degli argomenti trattati, un ruolo essenziale lo ricopre l'analisi di strategie, tecniche e tattiche con cui il gruppo o la campagna di protesta dovrebbe adoperare gli strumenti di comunicazione telematica. Tra i nuovi germogli della protesta, ma non solo, si è radicata la convinzione che una buona comunicazione su internet e le reti social, ovviamente, la maniera giusta di veicolare un messaggio e la scelta dello stile e del linguaggio, insomma la forma, contino molto più del contenuto, diventando un passaggio imprescindibile senza il quale tanto vale rinunciare a qualsiasi mobilitazione. Purtroppo, la dipendenza dalla tecnologia non si ferma qui. Dal momento che alcuni degli ultimi incontri che prevedevano un grosso numero di partecipanti hanno proposto, non siamo ancora all'imposizione ma ci manca poco, l'uso di app con cui prenotarsi e relativi QR code con la scusa di controllare il numero e magari l'identità degli avventori in modo da potersi organizzare di conseguenza. Parallelamente sta prendendo piede l'utilizzo di piattaforme internet specializzate nella raccolta fondi per questa o quella causa, unite al profluvio di siti online, chat e discussioni sui social. Basterà davvero un click per avere sotto mano l'elenco completo, con tanto di ruoli e mansioni, di questi nuovi ribelli che a quanto pare non si curano affatto della propria intimità e tantomeno della propria incolumità. Poi, certo, quando arriva il momento di discutere delle azioni, ci si riunisce lasciando il telefonino da parte, a qualche decina di metri, come se le orecchie spia tecnologiche non arrivassero a coprire grandi distanze e come se non ci fossero anche gli infiltrati, onnipresenti soprattutto quando si tratta di grandi numeri. Un altro dato che balza agli occhi è il ritorno in auge di un femminismo ampiamente riveduto e corretto, tanto da non comparire mai senza il prefisso trans, che spopola anche all'interno dell'ultima generazione di ambientalismo e rappresenta il pilastro principale di un'altra ideologia di punta della sinistra globale, l'intersezionalità. Sarai contento.
amore.
Concetto definito in ambito accademico come unione tra diverse tipologie di oppressione, subite in primis dalle donne nere,
in questo caso operaie della General Motors.
In seguito ha visto ampliarsi sia l'ambito di competenza, aggiungendo alle categorie di genere e razza quelle di orientamento sessuale, disabilità, religione, addirittura specie, sia l'orizzonte politico, diventando un riferimento obbligato per i nuovi movimenti che nell'ultimo periodo l'hanno adottato come proprio vessillo. Puntare all'incrocio tra le lotte che, pur riguardando ambiti distinti, sarebbero in realtà accomunate dal fatto di patire la medesima forma di dominazione o discriminazione, sovente riassunta col termine abusato di patriarcato, rappresenta il tentativo, da parte delle sinistre orfane della classe lavoratrice, di ergersi a paladine delle nuove tipologie di sfruttati e poter così rappresentare categorie identitarie che in questa fase storica paiono aver sostituito l'appartenenza di classe. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pur continuando a sbandierarsi come anticapitaliste, queste aggregazioni politiche ambientaliste e transfemministe sono però, in buona sostanza, utili alla parte progressista del dominio statal mercantile, oltre a fomentare inutili divisioni all'interno dei movimenti e a provocare, al contrario, un avvicinamento di parte della popolazione alle posizioni delle destre. Queste ideologie tendono talmente all'estremizzazione da essere impossibile instaurare un dialogo. Per cui chiunque dissenta, anche soltanto in parte, dalla linea ufficiale, viene additato come il peggiore dei razzisti misogini, accusato di una o più fobie e trattato come un nemico da allontanare se non da abbattere. I processi intentati ai deviazionisti ricordano, tragedia che si ripresenta sotto forma di farsa, le purghe staliniane. Oltre a cercare di imporre un'egemonia nel campo della sinistra, colpiscono indiscriminatamente anche chi in teoria è dalla loro parte e instaurano un clima paranoico in cui diventa necessario prestare attenzione al modo di esprimersi, alle singole parole come ai gesti, perfino osservare norme di comportamento e, colmo dell'assurdità, di abbigliamento.
What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say.
Notiamo di passaggio che questa situazione è alimentata anche da chi, accusato di siffatti crimini di lesa soggettività, al posto di infischiarsene e andare dritto per la propria strada, decide di stare al gioco, partecipando alla propria difesa nella gogna processuale e in tal modo riconoscendo a queste tristi figure il ruolo di giudici. Infatti, in continuità diretta con chi decenni prima propagandava colpirne uno per educarne cento,
Questo terrorismo emotivo non si fa scrupoli ad inscenare tribunali del popolo, o della razza, o del genere, che, lungi da rappresentare una seppur minima preoccupazione per i potenti, miete vittime e semina il panico tra chi invece dovrebbe essere considerato come compagno di lotta o perlomeno alleato. Ne deriva un servizio d'ordine della vita quotidiana che si poggia sul ricatto legato alla sfera dei sentimenti e dell'affettività e va a caccia di espressioni e atteggiamenti che creano insicurezza, feeling unsafe, oppure che non tengono conto delle assegnazioni di genere, misgendering, tra cui non osservare la pratica ormai diffusa di rimescolare pronomi e aggettivi. Si creano perciò situazioni in cui non soltanto si favoriscono rancori e nevrosi, ma invece di puntare alla prevenzione di questi malesseri e alla tanto sbandierata cura, li si amplifica e premia, elevandoli al rango di identità personale e arma politica. Come risultato, in questi ambienti una grande enfasi è posta sulla dimensione emotiva, ingigantendo la presunta fragilità psicologica delle giovani generazioni e, anzi, approfittandone per destare allarmi e attirare l'attenzione, come nel caso della recente epidemia di eco-ansia.
Da fenomeno sconosciuto è bastato che ne parlasse qualche opinion maker e grazie all'alta infettività della infosfera ora si diffonde e sta diventando virale. Tra l'altro è la stessa Greta Thunberg ad alimentarla quando sostiene: non voglio la vostra speranza, non voglio che voi speriate, voglio che vi facciate prendere dal panico, voglio che proviate la paura che io sento ogni giorno. E a quel punto voglio che agiate.
Tuttavia, sia l'attesa messianica dell'evento catastrofico, sia l'insistenza sui disturbi di cui sarebbero vittime gli adolescenti, estremamente distante dalle pratiche festose messe in campo da questi novelli cavalieri e novelle amazzoni dell'Apocalisse, la cui psiche è sicuramente messa a dura prova non tanto dal percepirsi sull'orlo di un disastro climatico, quanto dalla dipendenza spesso compulsiva da smartphone e schermi vari, che oltre a rincretinire provocano illusioni nonché deliri di onniscienza. Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here. Are we gonna die? You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid. Unless we get our shit together now. Guys, everybody look into whatever. Non intendiamo certo negare l'importanza della componente ludica. Ci limitiamo a constatare quanto i discorsi da fine del mondo stridano con la natura carnevalesca delle mobilitazioni che vorrebbero contrastare eventi tremendi, quali l'estinzione della specie o lo scioglimento dei ghiacciai. Le proteste spesso sono delle mascherate che, seguendo un copione prestabilito, ruotano attorno a balletti e scenografie, mescolando tratti ereditati dal pacifismo, con qualche concessione alla violenza spettacolare nel caso delle componenti più sinistre e militanti, al narcisismo che spopola sui social media.
Honestly, everybody, scientists are saying that we have about 12 years to turn this environmental crisis around or we're screwed. What do you say? You guys want to save the world? Of course you do. Go to the website, learn how we're going to do it.
The time has come to realize now to do something for climate change. The time has come, it's not too late. To make the change for climate change, the time has come, young people know, What to do for climate change? The time has come, young people know. What to do for climate change? The time has come, young people know. What to change for climate change?
Ultimo in ordine cronologico è l'utilizzo dell'icona di Barbie. Sul sito di Friday for Future, gli 8 delegati regionali sono presentati come altrettante Barbie e Ken. Il 15 settembre 2023 è stato convocato un presidio, il più glamour mai visto, in Piazza Castello a Torino, con lo slogan «Porta in piazza la Barbie che è in te». PS, il rosa non è opzionale, abusatene pure. Il comunicato congiunto di Friday for Future ed Extinction Rebellion recita: come Barbie lascia Barbieland per prendere in mano la propria vita, i cittadini sono oggi costretti ad agire in prima persona per sopperire alle colpevoli mancanze dei governi. Nelle parole di Antonio Guterres, il segretario generale dell'ONU, il collasso climatico è iniziato. L'azione è consistita nel disegnare per terra delle strisce rosa per rivendicare più piste ciclabili e chiedere di fissare i limiti di velocità in città a 30 km all'ora.
Laddove si passa all'azione, incatenandosi in mezzo alla strada o attaccando simbolicamente opere d'arte, l'obiettivo è più che altro la conquista dello spazio mediatico. Viene da pensare che sia tutta una messa in scena per ottenere consensi e far aderire a questo o quel gruppo, movimento, partito politico presente o futuro. Un lancio pubblicitario per poter vendere in seguito il proprio balsamo curativo, panacea per ogni male.
It's the time to fight climate change.
Avete ascoltato la prima parte del quarto capitolo di Futuro Onnipresente, testo dei Mozzi della Nave dei Folli, pubblicato all'interno del libro Futuro senza avvenire, Nautilus Autoproduzioni 2024.
HexaX, progetto 6G dell'UE e i suoi obiettivi segreti. Mentre la disponibilità del nuovo standard di telefonia mobile 5G è ancora lacunosa, sono già in corso i lavori per il 6G, la sesta generazione di telefonia mobile. La rete 6G dovrebbe entrare in funzione intorno al 2030 e consentire una trasmissione di dati estremamente elevata. A tal fine, l'Unione Europea ha lanciato il progetto HexaX per la ricerca e lo sviluppo del 6G. In questo progetto, 22 aziende lavorano sotto la guida di Nokia con l'obiettivo di rendere il 6G una parte indispensabile della nostra società. Sul sito di HexaX vengono spiegati, tra l'altro, gli obiettivi del 6G.
Cambiamento climatico, pandemie, così come la sfiducia e le minacce alla democrazia sono alcune delle sfide sociali senza precedenti del nostro tempo. Le reti wireless, come componente centrale di una società digitalizzata, devono riflettere queste esigenze complesse e fornire in modo proattivo soluzioni digitali sostenibili.
Il lettore attento si chiede: come si può eliminare la sfiducia nella nostra democrazia attraverso una nuova tecnologia come il 6G? La sfiducia non è qualcosa di tecnico. La sfiducia è un sentimento, una domanda critica dovuta a evidenti disfunzioni. Una possibile risposta si trova nel discorso del CEO di Nokia, Pekka Lundmark, tenuto al World Economic Forum. Lundmark presuppone che tra circa 8 anni avremo dispositivi di telecomunicazione come gli smartphone integrati direttamente nel nostro corpo. I sensori incorporati monitoreranno anche il nostro corpo e trasmetteranno direttamente i valori. L'azienda cinese Huawei definisce quindi il 6G come una rete neurale. Le reti neurali stimolano strutture al computer che assomigliano al cervello per collegare gli esseri umani al mondo informatico e inaugurare un'era in cui tutto è registrato e connesso. Così l'uomo si fonde con il computer e può di conseguenza anche essere controllato. Qualsiasi sfiducia o messa in discussione dell'opinione politica prestabilita può essere controllata e manipolata in questo modo con il 6G. Ma come è tecnicamente realizzabile questo ininterrotto controllo manipolativo del 6G? Il futuro standard di telefonia mobile 6G avrà probabilmente frequenze superiori a 100 GHz. In questa gamma le onde si comportano già in modo simile alla luce. Lo svantaggio è che queste onde non saranno quasi più in grado di penetrare alberi, muri di casa o simili. In futuro le antenne 6G dovranno essere installate nelle immediate vicinanze e ovunque si trovino le persone per garantire una radiazione ininterrotta e il controllo delle persone. Cosa c'è di più ideale che utilizzare le lampade LED come antenne radio, visto che i LED sono ovunque dove la gente vive? Come presentato nella trasmissione Optogenetica, la via per il controllo del cervello, l'obiettivo è quello di inserire un sensore in ogni lampada LED per la trasmissione dati mediante la tecnologia VLC. Ciò significa che in futuro, ovunque ci siano LED, verranno scambiati dati. La trasmissione dei dati è possibile anche quando i LED sono spenti, il che significa che possono essere utilizzati come antenne 6G.
Acqua o chip? Bisogna scegliere. Contro lo sfruttamento delle risorse delle industrie dell'elettronica e la vita connessa. Nella zona di Grenoble, il collettivo Stop Micro lotta da più di un anno contro l'ampliamento di due industrie che producono semiconduttori o chip: ST Microelectronics e Soitec. L'anno scorso, il 1 aprile 2023, 1 miliaio di persone ha manifestato a Kroll contro la monopolizzazione delle risorse da parte dell'industria elettronica e l'espansione del gigante ST Microelectronics. Ora anche l'industria vicina Soitec vuole espandersi per produrre semiconduttori per le batterie delle auto elettriche. sfruttamento dell'acqua in periodi di siccità ricorrente, rilascio di sostanze chimiche, consumo eccessivo di elettricità per la produzione di oggetti connessi e di armi. Questi progetti di ampliamento industriale promettono di essere un disastro ambientale. ST Microelectronics è un'azienda franco-italiana che possiede tre importanti siti in Italia, Agrate Brianza, Catania e Marcianise. Sia in Italia che in Francia l'azienda e i danni che l'accompagnano si stanno estendendo. Nuovo impianto di 65.000 metri quadri ad Agrate, obiettivo di raddoppiare la produzione di Catania entro il 2030, eccetera. Questi i punti del volantino che chiama la manifestazione. Consumo eccessivo di acqua corrente. Il settore della microelettronica è particolarmente avido d'acqua. Per sciacquare un singolo wafer di silicio sono necessari 1700 litri. In estate e in periodi di siccità, quando non è più permesso innaffiare i giardini, ST e Soitec continuano ad assorbire acqua potabile dalla rete pubblica francese. Il loro consumo è in costante aumento, destinato a crescere ulteriormente con l'espansione. Digitale contamina i nostri fiumi. Il 60% di riciclaggio annunciato dall'azienda non riduce il consumo d'acqua, perché alla ST Microelectronics non c'è riciclaggio, ma solo riutilizzo dell'acqua usata per la climatizzazione degli ambienti, il 25% del consumo. Per il restante 75% l'acqua potabile esce carica di prodotti altamente tossici che la fabbrica utilizza in ragione di 20.000 tonnellate all'anno. Ammoniaca, cloro, esafluoruro, fosfato, azoto, rame, eccetera. L'acqua contaminata, ritrattata da un impianto, viene poi scaricata nel fiume Isère. Per fare un esempio, per quanto riguarda l'azoto, ST è autorizzata a scaricare l'equivalente di una città di 53.000 abitanti. Democrazia non c'è. Questi ampliamenti vengono condotti nella più totale negazione della democrazia. L'inchiesta pubblica sull'ampliamento del sito di Kroll si è svolta proprio mentre i lavori della prima fase stavano per essere completati. La polizia ha rilevato le targhe di tutti i partecipanti alla prima riunione dell'inchiesta pubblica. L'elettronica al servizio della guerra. I semiconduttori della ST equipaggiano i droni kamikaze Kubla dell'esercito russo e la ST è uno dei principali protagonisti dei semiconduttori per la difesa. Lo stesso vale per Soitec, da tempo impegnata nell'industria della guerra. La tecnologia SOI è stata creata dall'autorità francese per l'energia atomica per fornire componenti adatti alle applicazioni nucleari militari. Campioni della morte aumentata, ST e Soitec sono complici delle guerre e della minaccia nucleare. Le loro attività si basano sulla morte e sulla distruzione. I chip prodotti in queste fabbriche sono utilizzati in toserba automatici, bottiglie d'acqua connesse, nella rete satellitare Starlink e negli smartphone. Anche le batterie delle auto elettriche sono molto esigenti in termini di semiconduttori. Ma abbiamo davvero bisogno di tutto questo? Da parte nostra rifiutiamo il mondo connesso, l'internet delle cose, la Life Augmented, che è lo slogan della ST. Vogliamo una società più umana e meno digitale, una società in cui non siamo obbligati a utilizzare strumenti estremamente sofisticati per ogni atto della vita quotidiana. Sovvenzioni pubbliche per profitti privati. Società franco-italiana, la ST Microelectronics ha sede in Svizzera e paga le tasse in Olanda, il quarto paradiso fiscale al mondo. Nel 2021 il gruppo ha realizzato un utile di 1,77 miliardi di euro. Tuttavia è il governo francese a finanziare l'espansione di Kroll per un importo di 2,9 miliardi di euro. Questo budget fa parte della componente semiconduttori da 5,5 miliardi di euro di France 2030, a sua volta parte dell'European Chips Act, un piano europeo per aumentare drasticamente la produzione di chip in Europa. La sovranità industriale è una bugia. Le nuove fabbriche di ST e Soitec dovrebbero rendere l'Europa sovrana nel settore dei chip elettronici. In realtà, dato che consumiamo sempre più chip, più 15% l'anno, le fabbriche europee non sostituiranno le fabbriche in Asia, ma si aggiungeranno ad esse. E di quale sovranità stiamo parlando quando sappiamo che il 95% della produzione mondiale dei metalli rari utilizzati per la produzione di chip proviene dalla Cina? Il modo migliore per evitare la dipendenza dalle fabbriche asiatiche è usare meno elettronica. Questo significa ritrovare la nostra autonomia di fronte allo stile di vita industriale e connesso che ci viene imposto. Il digitale è contrario all'ecologia. Spesso sentiamo dire che la tecnologia digitale ci aiuterà a fare meno del petrolio e a costruire un mondo a basse emissioni di carbonio. In realtà non abbiamo mai consumato tanto petrolio come oggi. La tecnologia digitale sta accelerando il consumo di combustibili fossili. Siamo portati a credere che la tecnologia digitale stia smaterializzando le attività, ma in realtà ogni oggetto connesso dipende da un'enorme infrastruttura tecnologica. La digitalizzazione ha un impatto tangibile sull'ambiente. L'aumento della produzione di chip consolida la logica della distruzione globale. I chip elettronici sono essenziali per la vita in società? A differenza dell'acqua, che è una necessità, i semiconduttori non sono né una necessità né una fatalità, ma una scelta politica, quella di uno stile di vita connesso. Nel giro di pochi decenni sembra che abbiamo dimenticato che altri modi di relazionarsi con il mondo sono possibili e senza dubbio più desiderabili dello stile di vita del tutto schermo, fatto di connessione costante e di consumo eccessivo di risorse. La corsa all'innovazione, un'aberrazione storica. Il progetto di trasformare il Grésy Vaudan in un polo della microelettronica non risponde a questioni locali, ma a scelte geopolitiche, economiche e militari. Taiwan è il leader mondiale dei chip e l'Europa deve mettersi al suo passo, finanziare il CEA e le sue start-up, sfruttare ancora di più i paesi del sud. L'imperativo della competitività ci sta spingendo in una corsa planetaria all'innovazione che è fatale per l'ambiente, gli animali e il pianeta. In un'epoca di sconvolgimenti climatici e di estinzione di massa delle specie, chiediamo di abbandonare questa corsa che sta perpetuando il disastro ecologico e umano. Usciamo dalla corsa all'innovazione e abbandoniamo il profitto. blocchiamo le espansioni di ST e Soitec il 5, 6 e 7 aprile 2024 a Grenoble e nel Grésivaudan. Manifestazioni, conferenze e azioni. No, no, sarà, sarà, sarà. Collettivo Stop, Stop, Micro, Micro.
La nave dei cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.